Pensieri e parole, un viaggio nella letteratura e cultura per amanti della lingua italiana. Eccoci qui, tornati con una nuova stagione di Pensieri e parole e voglio intitolare questo primo episodio 1000, come il numero 1000. Perché? Beh, prima di tutto perché spero di arrivare a 1000 episodi un giorno. È sempre meglio sognare in grande, no? Fare grandi sogni. Poi perché questo numero può essere un filo conduttore, una linea, per parlare di alcuni eventi importanti e mi sembra interessante iniziare la nuova stagione con questo argomento. La lingua italiana ha 1000 anni, è millenaria. Veramente ha un po' più di 1000 anni, più o meno 1059. Più o meno, dico, e adesso vi spiego perché. Ma tu mi chiederai, Linda, come facciamo a sapere la data di nascita di una lingua? Beh, per la lingua italiana possiamo fare riferimento a un importante documento che è stato scritto nel 960 d.C. Questo documento si chiama Placito Capuano ed è il primo documento dove la lingua italiana compare in forma scritta. Adesso ti dico due parole su questo documento. Prima di tutto, il Placito Capuano era un documento ufficiale, un atto notarile. L'atto notarile è un documento formale che ancora oggi firmiamo davanti a un testimone, un notaio appunto, per dare valore a un contratto fra due persone. Pensiamo ad esempio a quando vogliamo vendere una casa o altri tipi di contratti finanziari. Bene, il Placito Capuano era un documento firmato a Capua nel 960. Questo documento attestava, dichiarava, che alcune terre erano di proprietà dell'abbazia di San Benedetto. Per confermare questa informazione sono chiamati tre testimoni. Attenzione, il documento era in latino. A quel tempo la lingua ufficiale era ancora il latino. Però le testimonianze delle tre persone sono in volgare, in italiano. Il documento è scritto in latino, ma le tre testimonianze sono scritte in volgare. E questa è la cosa importante, perché le parole della testimonianza nel documento sono le prime tracce di una lingua italiana. A causa di questo documento sappiamo che la lingua italiana, il volgare, esiste nel 960. Probabilmente esiste quindi da prima. Per questo motivo, questo documento è considerato il certificato di nascita della lingua italiana. Anche se poi, come sappiamo, l'italiano diventerà lingua ufficiale secoli più avanti. Un altro evento storico che fu importante per la storia politica d'Italia è la spedizione dei Mille. Se vai in Italia, in qualsiasi città italiana, non importa se grande o piccola, c'è di solito una via Garibaldi o piazza Garibaldi. Garibaldi fu uno dei protagonisti dell'Unione d'Italia, anche chiamata Risorgimento. Abbiamo detto che l'Italia è una nazione solo dal 1861, non da moltissimi anni. Prima di quell'anno l'Italia era governata da diverse famiglie. In particolare, prima di questa data, il sud era in mano ai Borboni, una delle più importanti famiglie regnanti d'Europa. Gran parte del nord-est, invece, era sotto il governo austriaco. Il nord-ovest e la Sardegna erano in mano alla famiglia dei Savoia. Poi c'erano alcuni ducati indipendenti e il regno pontificio che era del Vaticano. Nella prima metà del 1800 iniziano alcuni movimenti per liberare l'Italia e unificare il paese. Adesso non racconterò qui la storia dell'Unione d'Italia. Dico solo che nell'860 tutto era pronto e il piano era fatto. Il comandante Giuseppe Garibaldi parte da Genova con 1084 volontari armati i mille, appunto, diretto verso la Sicilia. Vuole risalire l'Italia e liberare o conquistare, la parola dipende dai punti di vista, i territori che sono sotto una dominazione straniera. In conclusione, la spedizione dei Mille fu un'importante spedizione militare che portò all'unificazione politica d'Italia e quindi alla nascita dello Stato italiano. Un'unificazione politica, sì. Dal 1861 l'Italia è ufficialmente uno Stato unitario, una monarchia prima e poi nel 1946 una repubblica. È giusto però aggiungere alcune considerazioni. Cerco di essere breve. Abbiamo sempre visto, in Italia e a scuola, la spedizione dei Mille e l'unificazione d'Italia come qualcosa di eroico e vittorioso, un avvenimento felice per tutta l'Italia. In realtà, negli anni sono uscite altre versioni di questa storia, retroscena che non sono molto felici. Il Sud Italia ha sofferto molto a causa della liberazione e molte persone innocenti sono morte senza motivo in modo violento. Queste persone erano in gran parte contadini. Non sono un'esperta di questo argomento e devo leggere ancora molto, per questo non continuo in questo discorso oggi. È giusto parlare di questi temi, indagare, leggere, per scoprire diversi lati della storia che i libri a scuola non sempre raccontano. Perché penso che la realtà non sia sempre nero o bianco, buono o cattivo. Forse possiamo parlare ancora di questo argomento in futuro, se ti interessa. Ma adesso abbiamo parlato di temi un po' seri e torniamo alla leggerezza, parliamo un po' di cibo, ovviamente. Ma prima devo ammettere una cosa. Mentre preparavo questo episodio del podcast ho pensato a un dolce che ha mille nel suo nome, la torta mille foglie. Ero felicissima per questa mia pensata, per questa mia idea. Poi, mentre cercavo informazioni, ho scoperto che la mille foglie è in realtà un dolce di origine francese. Ho pensato, no! E adesso? Che cosa dico nel podcast? Bene, non voglio togliere ai miei amici francesi i meriti di un dolce così buono. Bravi francesi, la mille foglie è buonissima. Parlo quindi di un altro dolce che non ha mille nel nome, e mi devi perdonare per questo, ma è buonissimo lo stesso e la consistenza ricorda un po' la torta mille foglie. Bene, il dolce si chiama sfogliatella ed è tipica di Napoli, della costiera amalfitana e in generale di alcune zone della regione Campania. Se vai in queste zone devi assolutamente mangiare una sfogliatella, un dolce morbido con un ripieno cremoso. Mamma mia, mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci alla sfogliatella della Campania. Infine, parlando di lingua italiana, la parola mille è usata spesso in sostituzione di tanto. Diciamo mille in alcune espressioni fisse, come mille grazie, grazie mille, oppure quando rimproveriamo qualcuno, quando sgridiamo qualcuno, possiamo dire una cosa così. Ti sei dimenticato, l'ho già detto mille volte. Oppure usiamo mille in generale, quando vogliamo dire che abbiamo fatto molte cose. Ho fatto mille cose questa mattina, al supermercato c'erano mille persone, eccetera. Ma attenzione, piccola nota grammaticale. Se vogliamo contare, diciamo mille, sì, ma poi gli altri numeri sono 2000, 3000, 4000, 5000, eccetera. Finisco l'episodio con un modo di dire, non troppo comune, ma secondo me interessante, che dice: chi fece un, fece mille. Fece è il passato remoto del verbo fare, è un verbo. E questo proverbio significa che la persona che fa il primo passo ne ha fatti mille già. il primo passo di solito è il più difficile. E quando dobbiamo fare qualcosa di grande, è meglio partire dai piccoli passi. Partiamo dal primo e poi, piano piano, arriviamo al risultato. Va bene, termino qui per oggi questo primo episodio. Grazie mille per l'ascolto e una buona giornata. Ciao ciao!